vogliamo continuare la nostra meditazione del libro di Esdra e vogliamo leggere il capitolo settimo, lo vogliamo leggere interamente. Capitolo settimo di Esdra. Dopo queste cose, sotto il regno di Artaserse, re di Persia, giunse Esdra, figlio di Seraia, figlio di Azzaria, figlio di Chilchia, figlio di Sallum, figlio di Sadoc, figlio di Aitub, figlio di Amaria, figlio di Azzaria, figlio di Meraiot, figlio di Zeraia, figlio di Uzzi, figlio di Bucchi, figlio di Abishua, figlio di Fineas, figlio di Eleazar, figlio di Aronne, il sommo sacerdote. Questo Esdra veniva da Babilonia, era uno scriba esperto nella legge di Mosè, data dal Signore Dio di Israele. Siccome la mano del Signore, suo Dio, era su di lui, il re gli concesse tutto quello che domandò. Alcuni dei figli di Israele, alcuni dei sacerdoti, dei leviti, dei cantori, dei portinai e dei netinei salirono anche loro con lui a Gerusalemme il settimo anno, con lui a Gerusalemme il settimo anno del re Artaserse. Esdra giunse a Gerusalemme il quinto mese, nel settimo anno del re. Infatti aveva fissato la partenza da Babilonia per il primo giorno del primo mese e arrivò a Gerusalemme il primo giorno del quinto mese, assistito dalla benefica mano del suo Dio. Poiché Esdra si era dedicato con tutto il cuore allo studio e alla pratica della legge del Signore e a insegnare in Israele le leggi e le prescrizioni divine. Ecco il testo della lettera data dal re Artaserse a Esdra, sacerdote e scriba esperto nei comandamenti e nelle leggi dati dal Signore Israele. Artaserse, re dei re, a Esdra, sacerdote e scriba esperto nella legge del Dio del cielo, eccetera. Io decreto che nel mio regno chiunque del popolo di Israele, dei suoi sacerdoti e dei leviti, sarà disposto a partire con te per Gerusalemme, vada pure. Tu infatti sei mandato dal re e dai suoi sette consiglieri in Giuda e a Gerusalemme per informarti come laggiù sia osservata la legge del tuo Dio, la quale nelle tue mani, e per portare l'argento e l'oro che i re e i suoi consiglieri hanno volontariamente offerto al Dio di Israele, la cui dimora è a Gerusalemme, e tutto l'argento e l'oro che troverai in tutta la provincia di Babilonia, i doni volontari fatti dal popolo e dai sacerdoti per la casa del loro Dio a Gerusalemme. Tu avrai quindi cura di comprare con questo denaro tori, montoni, agnelli e ciò che occorre per le relative oblazioni e libazioni e li offrirai sull'altare della casa del vostro Dio, che è a Gerusalemme. Dell'argento e dell'oro che avanzeranno, farete tu e i tuoi fratelli quel che vi sembrerà meglio, conformandovi alla volontà del vostro Dio. Quanto agli utensili che ti sono dati per il servizio della casa del tuo Dio, rimettili davanti al Dio di Gerusalemme. Inoltre, prenderai dal tesoro della casa reale quello che ti servirà per qualunque altra spesa che dovrai fare per la casa del tuo Dio. Io, il re Artaserse, do ordine a tutti i tesorieri d'oltre il fiume di consegnare senza indugio a Esdra, sacerdote e scriba, esperto nella legge del Dio del cielo, tutto quello che vi chiederà, fino a 100 talenti d'argento, a 100 cori di grano, a 100 bati di vino, a 100 bati di olio e una quantità illimitata di sale. Tutto quello che è comandato dal Dio del cielo sia puntualmente fatto per la casa del Dio del cielo. Perché, infatti, l'ira di Dio dovrebbe riversarsi sopra il regno, sul re e sui suoi figli? Vi facciamo inoltre sapere che non si possono esigere tributi o imposti o pedaggi da nessuno dei sacerdoti, dei leviti, dei cantori, dei portinai, dei netinei e dei servizi di questa casa di Dio. E tu, Esdra, secondo la saggezza di cui il tuo Dio ti ha dotato, stabilisci dei magistrati e dei giudici che amministrino la giustizia a tutto il popolo d'oltre il fiume, a tutti quelli che conoscono le leggi del tuo Dio, e voi fatele conoscere a chi non le conosce. Senza esitare farete giustizia di chi non osserverà la legge del tuo Dio e la legge del re, e lo punirete con la morte o con l'esilio, con una multa o con il carcere. Benedetto sia il Signore Dio dei nostri padri, che ha così disposto il cuore del re a onorare la casa del Signore a Gerusalemme, e che mi ha procurato la benevolenza del re, dei suoi consiglieri e di tutti i suoi potenti capi. Io, fortificato dalla mano del Signore, del mio Dio, che era su di me, radunai i capi di Israele perché partissero con me. Amen. Fino a qui la nostra meditazione, la nostra lettura. Allora, questo capitolo settimo inizia con le seguenti frasi: dopo queste cose, possiamo tradurre anche questi avvenimenti che sono stati narrati nei precedenti sei capitoli. Perché è importante tenere a mente che il libro di Esdra si compone di 10 capitoli, ma i primi 6 capitoli che abbiamo meditato sono il racconto storico, il resoconto storico di vicende passate di cui Esdra non le ha personalmente vissute in prima persona, ma che le fa attingendo a quelli che sono gli archivi persiani. Per esempio, ne abbiamo una testimonianza proveniente dal libro di Ester, quando si fa menzione delle memorie e delle cronache in cui si parla nel libro di Ester, al capitolo 6 e versetto 1. Ricordiamoci che Esdra era uno scriba, per cui era come una sorta di segretario di Stato, uno scrivano, ma era molto importante a quel tempo, perché aveva conoscenza appunto anche dell'aramaico, che era una lingua commerciale che praticamente si svolgeva tra le cancellerie dei vari governatori. Dunque Esdra lo possiamo un po' gemellare all'evangelista Luca, quando scrive: è parso bene anche a me, dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa dalle origini, di scrivertene per ordine, dirà al destinatario del suo Vangelo Teofilo nel Vangelo di Luca capitolo 1 versetto 3. Ed è particolarmente apprezzabile come Esdra abbia descritto con grande precisione gli avvenimenti che sono compresi dall'esilio di Babilonia alla rinascita dello Stato di Israele post l'esilio. Praticamente il libro si apre con l'importante editto di Ciro, che abbiamo abbondantemente parlato, e che consentiva a tutti i giudei esiliati di fare ritorno a Gerusalemme. E questo è avvenuto nel primo anno del regno di Ciro il Persiano, nell'anno 538 avanti Cristo. Poi avevamo esaminato le violente opposizioni dei residenti quando sono arrivati questi reduci dall'esilio. Soprattutto vi hanno trovato le popolazioni samaritane, che si sono molto opposti alla costruzione del Tempio. Prima volevano partecipare e poi, essendo esclusi, avendo ricevuto un rifiuto, hanno cominciato a fare delle opposizioni violentissime. Poi avevamo visto l'interruzione dei lavori del Tempio per un periodo che è più o meno di circa 16 anni, e soprattutto il provvidenziale intervento divino tramite i suoi due profeti, Ageo e Zaccaria, che hanno ridato il coraggio ai costruttori, soprattutto alle guide di Israele, che erano rappresentate da Zorobabele, il governatore civile, e poi da Yeshua, che era il primo sommo sacerdote. Poi il secondo editto di Dario, capitolo 6, che consentiva la ripresa dei lavori e la conclusione del Tempio di Gerusalemme. Poi è seguita la solenne inaugurazione a questo Tempio e infine la celebrazione della Pasqua, Pasqua dei reduci dell'esilio babilonese. Era una seconda liberazione. Tutto questo nell'anno si è compiuto 515 avanti Cristo. Dunque l'espressione iniziale "dopo queste cose" ci ha offerto una duplice possibilità. La prima, quella di fare un breve ripasso sui sei capitoli di cui abbiamo già parlato, per agganciarci meglio a quello che vogliamo dire. nei precedenti secoli. E poi per rimarcare che dalla costruzione del Tempio, che è avvenuta nell'anno 515, al capitolo 6, saltando al capitolo 7, passano ben 57 anni. In un capitolo vi è un salto di cronologia storico di 57 anni. Infatti il capitolo sesto, sotto il capitolo sesto, eravamo durante il regno del re Dario, colui che appunto aveva autorizzato la costruzione del Tempio, mentre in questo capitolo siamo nel regno, come abbiamo letto, di Artaserse, che praticamente è il nipote del re Dario, e precisamente nel settimo anno del suo regno, come chiaramente specificato al versetto 7 di questo capitolo 7. Per cui ora siamo nell'anno 458, dal momento che era salito al trono nel 465. Dunque, 465, 64, 63, 62, 61, 60, 459, 458. Il capitolo settimo si svolge nell'anno 458 avanti Cristo. Per chiarezza storica va precisato che in questo salto storico di 57 anni devono essere compresi anche il regno di Serse, il padre di Artaserse, e il figlio di Dario, va bene, di cui non si parla in questo capitolo, ma ne avevamo parlato, vi ricordate, durante la meditazione del libro di Ester. Ester è il re Serse, chiamato anche Assuero, di cui si parla in questo libro. Nel libro di Ester, tutte le vicende legate alla storia di Aman, la Gagita, la sua persecuzione nei confronti di Mardocheo, l'intervento miracoloso di Ester, quello che ha fatto, il digiuno, eccetera, e poi la festa che ne è seguito del Purim. Tutti questi avvenimenti sono antecedenti, cioè sono avvenuti prima di questo viaggio di Ezra nel 458. Sono compresi in questi 57 anni tra il capitolo 6 e il capitolo 7, che Ezra appunto in questo narra del suo viaggio da Babilonia a Gerusalemme. Anche se il libro di Ester come posizione nella Bibbia è fissato ultimo dei libri dopo l'esilio, perché c'è Esdra, Neemia e Ester, è ultimo, però precede tutti quanti. I fatti storici sono avvenuti prima. Perché questo? Perché è stato collocato il libro di Ester all'ultima, nell'ultima parte dei libri post-esilio? Semplicemente perché l'avevamo detto anche l'altra volta, lo scarso valore storico, lo scarso valore teologico e spirituale, non comunica a nessuna materia spirituale, tant'è vero che non è nemmeno citato il nome di Dio nel libro di Ester. Per cui questi riformatori hanno detto: ma questo qui non lo possiamo nemmeno chiamare un libro ispirato, perché hanno detto: ma è poco più di una lettura edificante, solo per quella ragione. Ma storicamente dovrebbe essere fissato tra il capitolo 6 e il capitolo 7. Queste sono le ragioni perché si trova relegato in fondo a tutti i libri. Dunque, chiarito questo aspetto storico e cronologico, adesso invece vogliamo dedicarti a quello per cui siamo qui, cioè a quello edificativo. Noi siamo qui non solo per avere delle buone nozioni storiche e geografiche, ma soprattutto per nutrire l'anima, il cuore, lo spirito, quello che ci può provenire da una lettura e soprattutto dall'opera e dalla persona di questo scriba, Esdra. E a lui voglio dedicargli l'elogio e la lode che farà Gesù. Non parla direttamente di Esdra, mai nel Nuovo Testamento, non parla di lui. Però dice una cosa molto interessante per valorizzare il lavoro dello scriba. Attenzione, che non va confuso con le persone degli scribi, dei farisei e dei dottori della legge. Lo scriba e gli scribi. Uno è una figura positiva che la Bibbia valorizza, mentre invece la figura degli scribi è sempre un'opposizione a quello che è stato la missione del Signore Gesù Cristo. Infatti Gesù ha detto: per questo ogni scriba che diventa un discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il quale tira fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie. Questo è riportato nel Vangelo di Matteo al capitolo 13 e versetto 52. E dobbiamo rimanere stupefatti, perché è vero, di Esdra veramente è unica la sua figura. Nessuno prima di lui ha meritato questo elogio di essere lo scriba per eccellenza. La storia biblica lo pone in una posizione veramente di preminenza, gli assegna un titolo unico: scriba dell'Eterno, scriba addirittura del Dio dei cieli, che ha contribuito in un certo qual modo nel passato al regno dei cieli. Infatti a nessuno prima di Esdra è stato assegnato questo onore, al punto che in questo capitolo per ben 4 volte, badate bene, 4 volte viene enfatizzato la sua persona. Prima di tutto al versetto 6 di questo capitolo, dove è scritto: questo Esdra veniva da Babilonia, era uno scriba esperto. Questa parola scriba esperto compare in tutte e 4 le citazioni. Scriba esperto nella legge di Mosè del Signore, Dio di Israele. E poi ancora la stessa lo troviamo, versetto 11, Esdra, sacerdote e scriba. Vedete, scriba viene sempre preceduto da questo fatto che lui era della famiglia dei sacerdoti, che poi andremo a vedere. Sacerdote e scriba, esperto nei comandamenti e nelle leggi date dal Signore a Israele. Ancora, versetto 7, versetto 12. Esdra, sacerdote e scriba, esperto nella legge del Dio del cielo. Vedete, non è più il Dio di Israele, ma è il Dio del cielo. E più volte viene citato questa figura, Dio del cielo, eccetera, eccetera. E poi infine al versetto 21, dove è detto: Esdra, sacerdote, scriba, esperto nella legge del Dio del cielo. Veramente lui era proprio, aveva questa passione, lavorava per il Dio del cielo ed era un devoto discepolo del Dio del cielo, del regno, ha contribuito in un certo qual modo veramente al regno dei cieli. E se anche i suoi insegnamenti, attenzione, risentono di antico, di qualche cosa che un po' sa di severità, di insegnamenti un po' radicalizzati, vedremo più avanti, austeri, tanto da incuotere timore per le loro, l'applicazione un po' dura della legge mosaica, come la legge appunto mosaica, però ha un'attrattiva per tutti i credenti di ogni epoca, per la sua passione e soprattutto per l'amore e l'attaccamento verso la parola di Dio, che anche nel trascorrere dei millenni non deve mai invecchiare. Vedete, come ha detto il Signore Gesù, ci sono quelle cose vecchie e buone, quel buon tesoro antico e nuovo che si lega, sono gli insegnamenti mosaici e quelli di Gesù che si fondono insieme. Esdra, ce lo possiamo un po' immaginare simile a un Elia, a un Calvino per intenderci, molto severo, un uomo molto scostante, rozzo, al limite dell'intolleranza, perché aveva appunto conosciuto, sapete che cosa, il disastro del suo popolo, aveva visto come si era ridotto il suo popolo a Babilonia, che quando aveva abbandonato e tradito il patto con il suo Dio, aveva conosciuto quello che era stato profetato da Geremia al capitolo 2 e versetto 19. Saprete, gli aveva ammoniti, saprete dunque e vedrete, conoscerete che cosa cattiva e amara, che cosa cattiva e amara è abbandonare il Signore il tuo Dio e il non avere di me nessun timore. Era questo. Geremia è proprio il profeta che ha vissuto tutta la vita fino alla fine, alla distruzione del suo popolo, fino alla dispersione. In Esdra dunque vi era questa sofferenza interiore per il basso livello spirituale del suo popolo e in lui ardeva questa intensa volontà di purificazione, di rinnovamento, di una nazione nuova, riscattata dopo l'esodo babilonese, che si realizzava appunto con la confessione, vedremo nelle sue preghiere più avanti, nella confessione e soprattutto nell'abbandono del peccato e nella pratica della parola di Dio. Soprattutto Esdra era ancora prima di essere uno scriba, un levita, abbiamo visto tutta la sua genealogia, discendente dalla famiglia dei sommi sacerdoti. E va precisato, qui non viene spiegato, ve lo dico io, ed era secondo la linea di Sadoc. Voi vedete che fra i suoi antenati vi è Sadoc ad un certo punto, che è il periodo in cui vi erano due sommi sacerdoti. Vi era Sadoc e Abiatar. Adesso la vicenda si svolge più o meno nel secondo libro di Samuele, al capitolo 20, eccetera, andando avanti, fino al primo libro dei re, da un punto di vista storico. E Abiatar era quel sacerdote di cui gli era stata distrutta la famiglia per mano di Doeg, questo servo di Saul, della città, abitavano nella città di Nob, nella città questi sacerdoti. E perché non avevano, aveva in un certo qual modo, non sapendo, aiutato Davide, fornito pani della presentazione e soprattutto dato la spada di Golia, sono stati tutti massacrati. Ebbene, quel discendente Abiatar veniva dalla famiglia di Eli e vi era stata una particolare profezia: sarà distrutta la tua famiglia. Lui non proveniva da quella famiglia di Abiatar, di Eli, ma era di quella di Sado, che arriverà fino ai suoi antenati, che sarà Saraia. Dunque era della linea di Sadoc, che parte direttamente da Fineas e Eleazzaro e raggiunge Aronne. Notate come viene per 16 volte citato che era un discendente della famiglia sacerdotale. E per chi lo volesse approfondire, o magari se si diletta nelle cronologie, se si diletta, può andare a vedere la sua genealogia più confrontarla con questa, a proposito della genealogia dei Leviti, che è riportata nel primo libro delle Cronache, capitolo 6, dal versetto 3 al versetto 15. Quello che impressiona veramente di questa lista dei nomi dei sommi sacerdoti è il primo nome, Seraia. Egli era un antenato di Esdra e in quanto sommo sacerdote ha esercitato le sue funzioni fino alla distruzione del Tempio, ha visto veramente la distruzione, è stato portato in esilio a Ribla e lì è stato ucciso. Questo è per mano di Nabucodonosor, dice, è riportato nel secondo libro dei re, al capitolo 25, dai versetti 18 al versetto 21. E anche, soprattutto da un testimone oculare, Geremia, nel libro Geremia, al capitolo 52, dal versetto 24 e 27. Seraia era anche il padre di Josadac, che sarà deportato a Babilonia, ed è il padre di Josadac, Josua, quello che insieme a Zorobabele ritornerà dall'esilio e costruirà il nuovo tempio di Gerusalemme, per vedere come la linea della continuità è continuata scrupolosamente e che ricostruirà il nuovo Tempio di Gerusalemme. Questo antenato di Esdra è forse l'unico caso nella Bibbia, a parte la strage che dicevamo appunto di Nob, capostipite ai tempi del re Saul, che è raccontato nel secondo libro di Samuele, al capitolo 28, dai versetti 17 a 25, che è perito con i disubbidienti Seraia, ed Esdra lo mette in cima alla lista per ricordarci che il Signore è giusto e che non fa sconti a nessuno e che le conseguenze della disubbidienza e del peccato sono prima la morte spirituale e poi, nei casi estremi, può arrivare anche la morte fisica. Infatti il libro dei Proverbi dice al capitolo 29, versetto 1, l'uomo che dopo essere stato più volte ammonito si irrigidisce il collo, e ricordiamoci che questo popolo, il popolo del Signore, dice che sono gente di collo duro, ma lo possiamo essere anche noi, testardi nel nostro peccato, ci possiamo indurire, non essere timorosi. Chi indurisce il collo sarà abbattuto senza rimedio, dice il libro dei Proverbi. Un'altra bellissima testimonianza che il testo biblico mette in evidenza della personalità di Esdra sono raccolte nel versetto 6, che dice: questo Esdra veniva da Babilonia. Molti ebrei che erano ritornati con Zorobabele ben 80 anni prima, va bene, nel 538, prima che era ritornato appunto prima, si saranno chiesti come Natanaele sulla discendenza, sulla provenienza di Gesù che è raccontata nel Vangelo di Giovanni, può forse venire qualcosa di buono da Nazareth, disse, parlando di Gesù. E anche loro si saranno chiesti, può forse venire qualcosa di buono da Babilonia, visto la pessima fama che circolava su questa città e soprattutto su quella che ci ha veramente ci ha fatto pagare. Ma quello che rendeva speciale e diverso Esdra da tutti i suoi colleghi non era la sua provenienza, ma la sua spiritualità, la sua elevazione morale, che faceva di Esdra una personalità unica, preparata dal Signore, al punto che se ne erano accorti pure a corte. Ah sì, se ne accorgono anche sul posto di lavoro se sei diversi. Se ne sono accorti di Esdra, lui che frequentava i palazzi del potere, che era differente come persona, ma se ne ricordano anche di noi, per il nostro modo di fare, se è un modo diverso, se siamo veramente del Signore, certamente. Ed è detto che aveva tanto impressionato la corte che da lui poteva godere la piena fiducia del re Artaserse. Badate bene, stiamo parlando di una persona potentissima in quegli anni lì, che praticamente dominava sul mondo conosciuto. Versetto 6, infatti dice, siccome la mano del Signore, vedete, si vede la mano del Signore quando si deposita su un suo figliuolo, siccome la mano del Signore, suo Dio, era qualcosa che denota una relazione personale che aveva lui con Dio, non era un'entità estranea, lontana, astratta, che frequentava così occasionalmente, ma era proprio un rapporto personale con il suo Dio. E siccome la mano del suo Dio era su di lui, il re gli concesse tutto quello che domandò. È qualcosa di straordinario, come il Signore veramente gli abbia concesso questa massima fiducia nei confronti di Esdra. Esdra aveva capito anche che se si vuole essere utili per il regno dei cieli, utili per il Signore, dovunque, in qualunque posto dove il Signore ci ha posto, non è importante che siamo mai nelle zone più importanti del potere, possiamo anche occupare posti molto più umili e semplici, però ecco, vi deve essere questa priorità del Signore che fa la differenza fra noi e gli altri. Bisognava appunto coltivare una comunione unica e intima con il nostro Dio, al punto che il Signore può fare cambiare l'atteggiamento anche di un re pagano e ostile. Ricordiamoci che Artaserse non era un re che veniva dalla tribù di Giuda. Artaserse veniva da una tribù selvaggi, di persone che avevano preso il potere con la violenza, che avevano trattato questa gente veramente molto male, gli ebrei, e avevano una cattiva fama nei loro confronti. Eppure il Signore può fare cambiare il cuore anche di un re pagano e ostile, nemico. Infatti nel libro dei Proverbi al capitolo 16 e versetto 7 è scritto che quando il Signore quando il Signore gradisce la via di un uomo, riconcilia con lui anche i suoi nemici. È qualcosa di impossibile. Quando il Signore ti gradisce, cioè tu fai le cose che a lui gli piacciono, se c'hai anche qualche persona che gli stai antipatico, il Signore mitiga, rende possibile, migliora il rapporto di amicizia, anche se non c'è. Pensate un po' che miracoli che fa il Signore. Ma tutto dipende da noi. È Lui che fa tutto quanto. Bisogna che noi abbiamo questa buona disponibilità e che il Signore ci può correggere, e allora possiamo diventare graditi anche le persone che non lo siamo. E così è stato nella vita di Esdra. Esdra era un uomo che amava profondamente la parola di Dio. E questa sappiamo, l'abbiamo detto migliaia di volte su questo pulpito, l'hanno detto tanti prima di me, e meglio di me, migliori di me, che veramente modella gli uomini. Come può modellare me, possono modellare ognuno di noi. Come è descritto nel Salmo 119,97, oh quanto amo la tua parola e la mia meditazione di tutto il giorno. Qualche cosa che veramente ci deve essere questo amore verso la parola di Dio. Esdra la meditava, ma soprattutto si dilettava a praticarla. Proprio come ci viene ricordato al versetto 10, perché Esdra si era dedicato con tutto il cuore. Che bella questa immagine! Si era dedicato con tutto il cuore, ci aveva messo il massimo impegno, veramente. Era qualcosa che lo impegnava dall'intimo del suo cuore. Sul serio, allo studio, alla pratica della legge del Signore. E soprattutto proprio perché l'aveva insegnata a se stessa. Se l'era imposta a se stessa, il Signore l'aveva anche impegnato in questo compito, l'aveva scelto a insegnarla, per insegnarla in Israele le leggi e le prescrizioni divine. E questa è la differenza, vedete, tra lo scriba e gli scribi e i farisei e i dottori della legge. C'è una grande differenza, sapete dove lo andiamo a vedere? Ai tempi di Gesù. Infatti se andiamo a vedere nel Vangelo di Matteo, al versetto 23, Matteo 23 è il primo versetto, fino al 3, è detto che allora Gesù parlò alla folla, qui era nel Tempio, insegnava nel Tempio, parlò alla folla e ai suoi discepoli dicendo: gli scribi e i farisei siedono sulla cattedra di Mosè. Lui non ha mai contestato che gli scribi dovevano insegnare, no, non li ha mai, sì, alcune cose le esageravano, eccetera, però in genere stavano lì e diceva: fanno bene. Dice: fate dunque, osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. E quella è la grande differenza tra lo scriba Esdra e questi signori qui. Dicono e non fanno, e quella è una brutta cosa. E anche la stessa accusa la ripete l'Apostolo Paolo nel capitolo 2, versetto 1. Come mai tu che sei giudeo conosci la legge, te li vanti della legge? Ah sì sì, la conosci bene, tutta, te la metti addosso, tutte le filatterie, ti copri della Bibbia, te la appiccichi dappertutto, ma poi dopo alla fine non la pratichi. E allora, ecco la differenza con Esdra. Lui si era dedicato allo studio, alla pratica della legge del Signore, e l'aveva insegnata e la insegnava in Israele. E veramente lui era un uomo del cambiamento, perché prima di voler cambiare la vita degli altri, bisogna che cambi la tua, sì, bisogna che cambio la mia. Se non cambio la mia, come posso riformare quella degli altri? Come la posso insegnare? E un po' ci viene un po' di vergogna. E noi vogliamo appunto prendere l'esempio per copiarlo e imitarlo nella nostra vita, e perché si possa realizzare quell'esperienza alla pratica della parola di Dio. Ancora nell'epistola agli ebrei, l'autore ispirato da Dio ci mette in guardia sui pericoli di indebolirci, dell'indebolirci. Se noi non ci nutriamo adeguatamente della parola di Dio, rischiamo di indebolirci nello spirito. Tanto che lui dice, avete bisogno di latte invece che di cibo di solido. Ora, chiunque usa il latte non ha esperienza della parola della giustizia, perché è un bambino si nutre di liquidi, ancora non ha la dentatura pronta, lo stomaco e tutto per digerire un materiale solido, va bene? Perché queste sono per gli adulti, per quelli che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. E lui aveva conosciuto aveva questa capacità di poter insegnare quello che era giusto e quello che era sbagliato al suo popolo. Ed Esdra era un uomo soprattutto maturo, preparato per istruire il popolo giudaico alla rinascita spirituale, alla rinascita di questo popolo che usciva da un'esperienza terribile. L'epoca in cui ha vissuto Esdra, che l'abbiamo chiamato il periodo del post-esilio, ed è compreso tra gli anni 450 fino alla venuta del Signore Gesù Cristo, soprattutto passando per il periodo dei Maccabei, molto controverso, eccetera, è stato caratterizzato però da una cosa importante, dall'assenza totale dei profeti. Non ci sono più profeti che parlavano da parte di Dio, per cui tutti questi sacerdoti, che non solo erano adibiti a quello che era il servizio dell'altare, ma avevano anche veramente l'incarico dell'insegnamento, si sono messi a copiare, ricopiare, commentare, eccetera. Va bene. Sono diventati una classe molto importante, perché si sono messi a studiare e soprattutto a investigare le scritture. Erano quelli che ad un certo punto, in un certo qual modo, dovevano preparare la via al Signore Gesù Cristo, va bene? Infatti si sono messi a studiare le scritture per farne infatti la base della vita nazionale. Ma lo hanno fatto un po' alla rovescia, un po' anche un po' ma non proprio bene, come chiaramente espresso nei versetti 25 e 26. Infatti il re al versetto 25 e 26 del capitolo 7 dice: e tu, Esdra, secondo la saggezza di cui il tuo Dio ti ha dotato, stabilisci dei magistrati, dei giudici che amministrano la giustizia a tutto il popolo, d'oltre il fiume, a tutti quelli che conoscono le leggi del tuo Dio, e voi fatele conoscere a chi non le conosce. Poi dopo lì ci sono anche per coloro che erano i ribelli e recalcitranti agli insegnamenti, non si volevano conformare, c'erano anche, e senza esitare, gli dice, senza esitare, farete giustizia di chi? Ci sono anche quelli che sono un po' recalcitranti agli insegnamenti, va bene? Di chi non osserva la legge del tuo Dio e la legge del re, e lo punirete addirittura con la morte, con l'esilio, e con una multa o anche con il carcere. Ed erano anche molto influenti gli scribi e i farisei e i dottori della legge al tempo di Gesù, tanto che erano i suoi maggiori accusatori e saranno i responsabili loro di aver mandato Gesù sulla croce del Calvario. Saranno proprio loro. Tant'è vero che il Signore Gesù gli dirà: voi investigate le scritture perché pensate di avere, attraverso di esse, voi che le investigate, le leggete dalla mattina alla sera, pensate leggerle sempre a ripetizione, e dite: ma quelle scritture parlano di me, eppure da me non volete venire. Era il legalismo religioso, e basta, il legalismo religioso. non riconoscevano veramente l'amore di Dio, la persona, non sono stati in grado, come dice l'Apostolo Paolo, inciampavano nella parola, era diventato un inciampo. Leggevano ma non comprendevano, vedevano ma erano ciechi, come dirà anche i profeti. Ma molti è scritto che credettero, pensate semplicemente a Paolo. Paolo che era un acerrimo fariseo proprio di queste persone, eppure il Signore gli ha aperto gli occhi, l'ha fatto uscire da quella incredulità. E vorrei concludere, non dilungarmi altrove, leggendo alla fine il versetto 27 e 28 in cui Esdra conclude con questo bel ringraziamento, dove dice: benedetto sia il Signore Dio dei nostri padri, che ha così disposto il cuore del re a onorare la casa del Signore a Gerusalemme. Ed è molto importante, perché saranno proprio i persiani che permetteranno appunto la costruzione del loro tempio, a onorare la casa del Signore a Gerusalemme, e che mi ha procurato la benevolenza del re, dei suoi consiglieri e di tutti i suoi potenti capi. Io, questa è una cosa molto bella, è una frase che ricorre spesso nel libro di Esdra e anche di Neemia. Io, fortificato dalla mano del Signore del mio Dio, che era su di me, radunai i capi di Israele perché partissero con me. Bene, concludo qui, che il Signore appunto, che la mano benefica del Signore che è stato su un uomo, su questo grande uomo di Israele, che ha fatto del gran bene per la ricostruzione di questo popolo, possa essere su ciascuno di noi. A Lui la gloria. Amen.